piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Un'operazione antiterrorismo in ambienti della destra radicale vicino al terrorismo di matrice suprematista ha portato all'arresto di un 22enne di Savona accusato di aver costituito un'associazione con finalità di terrorismo, nonché di aver svolto azioni di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale aggravata dal negazionismo. Il giovane si ispirava a un gruppo suprematista statunitense e al nazismo, per questo aveva creato anche delle chat dove istigava alla violenza contro gli ebrei. Tra gli obiettivi che lui stesso dichiarava sul web o in chat c'era il compimento di azioni terroristiche di matrice suprematista, come quelle realizzate nel 2011 in Norvegia o nel 2019 in Nuova Zelanda. Voglio fare una strage a una manifestazione di femministe, donne, ebree e comuniste sono i nostri nemici, le donne moderne sono senza sentimenti, bambole di carne da sterminare, sono alcune delle frasi intercettate dagli investigatori. C'è anche un minorenne indagato nell'inchiesta della Digos, assieme al suprematista aveva messo in piedi un canale su Telegram al quale erano iscritti più di 400 persone. Per reclutare gli adepti, i due ragazzi avevano stilato un questionario con 30 domande, in base alle risposte si decideva se ammetterli al gruppo oppure no.
Oggi, come avete sentito poco fa al nostro giornale radio, anche a Melg in qualche maniera daremo un senso personale, individuale a questa giornata alla memoria. Sono 76 anni che l'Armata Rossa, in un giorno come questo, libera Auschwitz. Questo è il dato storico. Poi, in questi 76 anni, naturalmente, si è andato concretizzando un movimento di analisi di quella storia, di quello che accadde. Se ne è parlato e si è deciso, a un certo punto, di dare un senso a questa giornata. Questa è la giornata in cui si ricorda un evento, che è l'evento che probabilmente segnerà un fatto unico nella nostra storia moderna, soprattutto nel secolo che siamo lasciati alle spalle, nel Novecento. Nella assoluta normalità, persone assolutamente normali, persone che apparentemente sono le stesse che noi frequentiamo, sono quelle che vediamo tutti i giorni, sono noi stessi, a un certo punto si sono rese complici, sia come attori diretti, concreti, ideatori, persone che hanno strutturato, pensato, portato avanti una grande macchina di sterminio che ha portato alla morte 6 milioni di persone, il cui unico motivo di essere discriminate, quindi prese da casa loro, deportate in dei campi di sterminio, uccise in maniera atroce, distrutte, annellate, bruciate, diventate fumo, era soltanto che fossero nate ebree. Qual è l'unicità rispetto alla possibilità che oggi tutti hanno di relativizzare, dire sì, però dite ancora di questa strage, non parlate di altre stragi? È che da un certo punto di vista l'assoluta e razionale scientificità nel determinare e mettere in atto questo sterminio, l'assoluta normalità delle persone che si sono rese responsabili di questo sterminio e delle persone che hanno visto, che sapevano, che immaginavano, che indirettamente contribuivano, alimentavano questo sterminio, pur facendo le vite assolutamente normali. E il fatto che le persone oggetto, vittime di questo sterminio, avevano l'unica colpa di essere nate con un'appartenenza religiosa. Non avevano fatto nulla. Non è una strage determinata da una rivalsa, da una ritorsione, da una reazione da un altro atto violento, ugualmente terribile, che perlomeno ha una sua spiegazione. È una strage che è determinata soltanto da un lucido disegno di sterminare un'etnia, una fetta di umanità che ha il solo crimine di appartenere appunto a una religione, a un gruppo di persone che erano unite da una comunità e vivevano con regole comuni e credevano nello stesso filone religioso. Ora direte, beh, questo ci ha detto cose che già sapevamo, la storia più banale che potevi fare, cosa aggiunge? Beh, aggiungo che io questa mattina vi parlo della mia esperienza personale. Ho molto pensato quando dire faccio una trasmissione sul giorno della memoria, perché lo fanno tutti, lo fanno benissimo, hanno ospiti, testimoni, Ma io volevo calare questa giornata in un'esperienza quotidiana. A me la cosa che più colpisce, l'indifferenza mia durante il corso dell'anno rispetto alla storia passata, perché tutti noi giustamente viviamo le nostre vite e non sempre possiamo avere presenti con il pathos necessario quello che è accaduto nel passato. Mi capita spesso a Roma, Roma è una città che dà segni tangibili di quello che è accaduto, di incontrare le pietre d'inciampo, che è il più grande strumento di riflessione, è la porta che apre poi tutto il filone del racconto storico. Sono dei piccoli quadrati di ottone di pochi centimetri, con un nome, una data di nascita, una data di morte. Sono situati di solito davanti ai portoni per ricordare che in quel portone, dietro quel portone, in quel condominio, in quella casa, c'erano delle persone come noi che un giorno qualcuno ha preso, ha portato via, ha portato a uccidere. È terrificante, perché il pensiero che viene fatto è dire: vedi, io calpesto questo marciapiede, vedo quegli alberi, vedo il Tevere, molti sono attorno al ghetto, la zona del ghetto di Roma, che è la zona più colpita, vedi i passi davanti ai ministeri, vedi i portoni uguali ai portoni di casa tua, vedi i negozi, vedi albero, vedi le rotaie del tram, vedi il Tevere, vedi gli uccelli che volano in cielo. Dice: vedi, quello che vedo io vedono persone come me in questo momento, che a un certo punto qualcuno ha preso, e queste avevano solo la colpa di chiamarsi in una certa maniera invece che un'altra. E questo è un punto di riflessione. Il secondo punto di riflessione è vicini di casa di queste persone, le persone che hanno determinato che qualcuno le venisse a prendere. Facendo queste riflessioni mi sono accorto che fuori del portone di casa mia, abito in un altro quartiere, quartiere Prati, limitrofo, ma diciamo a 2-3 chilometri di distanza dal ghetto ebraico, quindi non c'entra nulla, c'era una pietra d'inciampo. Da qualche tempo hanno messo una pietra d'inciampo in un marciapiede accanto a un ristorante bar dove vado spesso con le scroccafiletti, si chiama Vino Buono, un posto dove vado a fare allegria. Vedo sempre questa pietra d'inciampo per terra. Questa mattina sono andato a vederla proprio volutamente, perché giro il portone di casa mia e lì proprio davanti a un portone uguale a quello di casa mia, con un interno uguale a casa mia, quindi immagino che la persona che è immortalata in questa pietra d'inciampo ogni giorno quando uscirà di casa vedrà le stesse cose che vedo io nell'assoluta normalità. E sono andato a fotografarla con il telefono per vedere bene, non ci vedo molto chi fosse. Passano due umarel, due signori di una certa età che passeggiano lì e parlano delle cose loro. Mi hanno detto: perché ha fotografato per terra? Gli ho spiegato: vede, c'è una pietra d'inciampo. E mi hanno detto: che è? Persone su 70 anni. Dico: ma è una pietra che ricorda che qualcuno qui è stato ucciso in un periodo disgraziato della nostra storia. Non so bene chi sia, adesso vedrò chi sia, ma lo sapete che oggi è il giorno della memoria, ma non guardate come si guarda una persona che dice banalità, dice: ma boh, sì, bah, sì, non sapevamo, e se ne sono andati. Sono andato a ingrandire questa foto, non è una vittima dell'Olocausto, non è una persona che fa parte di quei milioni di ebrei massacrati, ma una persona che comunque è stato preso, portato via da casa sua, ammazzato il 24 marzo del 44, uno dei martiri delle fosse ardeatine. Una persona comunque è stata uccisa dalle stesse persone che probabilmente sono andati a prendere con i camion gli ebrei dal ghetto, o che hanno indicato a chi andava a prendere queste persone, che c'erano dei vicini di casa che andavano presi perché davano fastidio. Questo è un latinista, si chiamava Salvatore Canalis, un signore che insegnava greco e latino alla scuola. Fra i suoi allievi c'era anche l'ex sindaco di Roma Vetere, che infatti abitava lì davanti, conosco la figlia, vedete come si legano i confini delle storie. Professore di greco, di latino, bravo, aveva una moglie fiamminga, era scappato poi dal Belgio per l'invasione nazista, veniva qua a Roma, insegnava greco e latino, faceva degli studi interessanti sulle opere di Archimede, sulle le orazioni di Cicerone. A un certo punto anche lui, perché evidentemente aveva espresso dissenso aperto al regime, qualcuno è venuto a prenderlo a casa, bussato nella stessa piazza della mattina, vado a prendermi il caffè anche io, dove passeggio e chiacchiero con gli amici, dove incontro persone, è stato portato via, è stato ammazzato. Ecco, questo è accaduto alle tante persone che oggi si ricordano facenti parte di questo elemento indecifrabile ma terribile della nostra storia ci fa pensare che come tutto accade nella normalità. Oggi vorrei chiedere al pubblico di darmi altrettante versioni semplici del ricordo di questa giornata, perché è difficile capire che persone normali facciano qualcosa che assolutamente esce da ogni nostra capacità di percepire la normalità. E vi dico, lo staff di Hitler era uno staff di umarell, di impiegati. Ci sono dei documentari bellissimi su Netflix, su quello che è lo stato maggiore che circondava il Führer. E c'erano delle storie che somigliano alle storie di invidie fra impiegati, sembra vedere un film di Fantozzi, si facevano le scarpe l'un l'altro, parlavano male l'un l'altro, si conquistavano attraverso stratagemmi, portando le mogli, leccando, facendosi vedere in prima vista, cercando di fare operazioni di visibilità, il favore del grande capo, che era come il grande capufficio di Fantozzi. Persone come Fantozzi hanno sterminato milioni di persone, altre persone l'hanno visto, l'hanno osservato, sono stati zitti come se niente fosse. Di questo oggi volevo parlare, senza nessun inquinamento retorico, ma semplicemente all'esperienza delle persone che mi ascoltano. 800 24 00 24.
Antonella Pavin, secondo l'inchiesta Ombre Nere della Digos, era capo di un gruppo che voleva fondare un partito nazista italiano. È una fan di Hitler.
Allora, io non dico niente.
Ha scritto, era sulla sua bacheca Facebook, che inneggiava Hitler.
Vabbè, ma il fatto di inneggiare Hitler? Non dico più niente.
Ma è vero che lei ha detto che a Auschwitz c'erano soltanto piscine, cinema? Lei che ne pensa di Auschwitz?
Non lo so.
Come non lo sa?
Non ci sono mai andata, quindi non posso saperlo.
Ci sono mai stati lager?
Io non sono mai andata, quindi non posso saperlo, dai.
Ma a parte mai andata, ma signora, lei è nata dopo, evidentemente, sono morti 6 milioni di ebrei,
Sono state scritte cose.
Questa è storia, però.
Non dico più niente.
Queste sono interviste di Daniele Bonistalli, Antonella Pavin, la donna che nel 2019, questo è un servizio della 7, diceva di voler fondare un partito nazista e era ben precisamente convinta che tutto questo di cui parliamo fosse stata una grande rappresentazione, o perlomeno condivide l'idea che possa esserci un raziocinio nel sterminare intere popolazioni semplicemente perché vengono additate come un nemico. Paolo Berizzi, buongiorno.
Buongiorno Gianluca, purtroppo sono in treno, spero che...
Ti seguiremo, ci seguirai finché sarà possibile, ricordo, però ci devi dare qualche altro elemento, perché Berizzi è uno dei pochi colleghi che con attenzione e con anche notevole rischio da parte sua ha approfondito il problema del consenso strutturato e della negazione di quello di cui stiamo parlando. Ha scritto due libri, uno Nazitale, come ho già parlato, Viaggio in un paese che si è riscoperto fascista, nel 2018 Baldini e Castoldi, e un altro L'educazione di un fascista, Feltrinelli, 2020. La domanda che ti faccio, Paolo, se possibile, è: in tutto questo filone che stiamo osservando, molte volte definiamo folcloristico, siamo i primi a dire ma in fondo sono dei poveretti che si fissano su panoplie del passato, anche il ragazzo arrestato a Savona, il suprematista di Savona, subito se l'è fatta nelle mutande, ha detto scherzavo, non c'entravo con questa ragione. Ecco, possono in qualche maniera essere considerati una filiazione di questa popolazione di indifferenti e di persone piccole, banali, burocrati, che però sono riuscite a mettere a punto una macchina dello sterminio così potente. Dobbiamo sottovalutare il fatto che esistano, lasciarli divertire nel loro parco a tema di distorsione del passato, o possono comunque ripresentare qualcosa che un domani ci faccia dire ma perché siamo stati indifferenti, abbiamo fatto finta di nulla perché è successo questo? Qual è il tuo punto di vista?
La seconda che hai detto, Gianluca. Il problema è anche e soprattutto la sottovalutazione. Banalizzare questi fenomeni, minimizzarli, dire che sono appunto folklore o problemi residuali minimi, è il miglior lascia passare per l'odio e per quelli che diffondono messaggi d'odio, e quindi nostalgici, quindi revisionisti, negazionisti. hai fatto un esempio calzante, il ragazzo di 22 anni neonazista di Savona, no? Che su questo canale Telegram a cui erano iscritte più di 400 persone diceva sterminiamo gli ebrei, voglio diventare il nuovo Luca Traini, le donne vanno eliminate, e che non a caso indossava peraltro una t-shirt di un gruppo musicale espressione di Casa Pound, cioè un movimento,
e vendeva gadget, aveva un piccolo commercio di gadget, di testoni del Duce, svastiche, queste cose qua, ecco.
Esattamente, quindi il pischello da salotto in realtà si dava molto da fare e faceva cose. Ma il problema, io ho ascoltato, molto interessante la tua storia, è condivisibile tutto ciò che hai detto sulla memoria e il suo significato. In questi giorni, oggi, noi ci ripetiamo sempre che la memoria è il miglior vaccino contro l'indifferenza, a proposito di indifferenza, e questo è verissimo, questo è verissimo. Tuttavia io credo, e lo dico sulla base della mia esperienza, ormai sono anni che mi occupo di questi temi, credo che la memoria sia importante, fondamentale, è vero che bisogna stare attenti a non guardare solo al passato o troppo al passato, perché il rischio qual è? Il rischio è che guardando il passato rischi di perdere un po' di vista il presente, e il presente, io questo mi occupo, faccio il cronista, quindi racconto l'oggi nelle mie.
Ecco, approfitto di questa pausa, penso galleria, in cui è andata via la voce di Paolo Berizzi, che riprendiamo qualche istante dopo le informazioni della borsa. 800 24 00 24, mi piacerebbe sentire anche qualche ascoltatore, il tema è libero, l'avete sentito, non dovete per forza testimoniare nulla di particolare se non la vostra percezione rispetto a quello che stiamo dicendo. A tra poco.
I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli italiani non devono essere alterati in nessun modo dall'incrocio con qualsiasi razza portatrice di una civiltà diversa.
Confermo, insomma.
La condivido?
Certo, perché io sono contro la sostituzione etnica e la società multiraziale.
Il compito meraviglioso della donna consiste nel donare figli al popolo e alla nazione.
Beh, è nata per quello la donna.
Ma è importante per una donna capire la sua missione sulla Terra.
Bellissimo. Che bravi, perfetto, ha ragione, non si può andare contro la verità.
Non si può prescindere da questo ruolo della donna nella società.
Questo è un esperimento sociale fatto dal giornalista, se così posso chiamarlo, Saverio Tomasi di Fanpage. Ha preso delle frasi dal Manifesto per la difesa della razza del 38, dal discorso di Norimberga di Hitler del 35 e l'ha letta ai partecipanti del congresso Le Famiglie di Verona dell'aprile 2019. Direte, ma che c'entrano? Brave persone difendono la famiglia fatta da un padre, da una madre, sono per l'ordine naturale delle cose. Sì, però le stesse frasi estrapolate e tolte, diciamo, dal vituperio generale che avrebbero destato se fossero state contestualizzate, hanno trovato pienamente d'accordo questi signori e queste signore. Quindi, alla fine, il portato ideologico che ha portato allo sterminio degli ebrei, tutto sommato, è condiviso da qualcuno nel nostro paese. Esiste ancora una sorta di... non è un punto di vista... che va comunque rispettato da tanti punti di vista, no, è l'attaccamento a un punto di ripristino, a una fase della storia per cui questo tipo di pensiero ha portato a uno sterminio. Questa è la riflessione che voglio fare con voi, chiedo al pubblico di chiamare all'800 24 00 24 per portare la propria testimonianza. Non vedo molte telefonate in questo momento, continuo comunque a parlare con i miei ospiti, a cui se ne è aggiunto un altro. Paolo Berizzi, siamo riusciti a riprendere la telefonata?
Ci sono Gianluca, ci sei.
Dunque, ecco. Ricordo, giornalista di Repubblica, che ha scritto vari libri proprio sul fenomeno del ritorno all'idea fascista e nazista che ha portato all'Olocausto, Educazione di un fascista Feltrinelli 2020 è l'ultimo di questi libri. Ti porto un esempio personale, Berizzi. Io tempo fa feci una trasmissione sui ricordini, i giocattolini che vendevano legati al fascismo. Ho ricordato la mia storia personale, casa mia era piena di questa roba, mio padre era nella Repubblica Sociale, mio nonno lo stesso, vengo da una famiglia di destra, lo stesso sono stato identificato come la parte di destra della mia città da quando ero piccolo. Questo ha causato, naturalmente, tutte le persone che conoscevo tanti anni fa, che non vedo più da decenni, vergogna, tradimento, come fa dire una cosa del genere, e allora tutti quelli che ha ammazzato il comunismo e tutti quelli che sono stati sterminati in questa maniera. Perché oggi è così difficile e occorre sempre relativizzare? Se parliamo di Olocausto dobbiamo sempre metterci la fila di tutti gli ebrei sono stati uccisi e sterminati in altre occasioni, a cominciare dal Medioevo. Perché è così difficile capire che proprio nella normalità di questo tipo di strage è l'elemento di riflessione che spetterebbe a noi persone civilizzate?
Ma perché è più comodo, Gianluca, è più facile, non richiede approfondimento, non richiede studio, non richiede informazione, e poi è un modo relativizzare, un modo per banalizzare il problema, no? E quindi, come dici tu, ma allora le foibe, ma allora questi, ma allora i comunisti, ma allora, come quasi a rimuovere, a relativizzare, sì, ma anche a rimuovere quello che la storia ha scritto, e lo ha scritto in modo indelebile, no? Allora, io prima volevo proprio dire questo, cioè, d'accordo alla memoria, è un antidoto prezioso, un vaccino fondamentale contro l'indifferenza, che è uno dei problemi, lo dicevamo, l'indifferenza, però attenzione a non guardare solo al passato, perché il rischio è quello di perdere un po' di vista il presente. E il presente, io lo definisco, il presente, scusa il gioco di parole, un passato che non passa, cioè che fa molta fatica a passare. E il presente, l'oggi, è il suprematista di Savona, di cui parlavamo prima, l'oggi è l'assalto suprematista a Capitol Hill del 6 gennaio, l'oggi sono gli squadristi dentro e fuori la rete, e poi via via, lo abbiamo detto prima, i negazionisti, i revisionisti. Vedi, anche in questi mesi non è stato casuale che gli stessi che negano l'Olocausto sono anche gli stessi che negano la scienza, che dicono che il virus non esiste. Allora, ci sono dei cerchi che si chiudono o che si riaprono, secondo i punti di vista, e sono estremamente pericolosi. Sottovalutarli o ricondurli a folklore, esuberanza giovanile, farsa che non può diventare roba seria, secondo me è un errore enorme.
Secondo me esiste un cerchio più esterno e difficilmente percepibile, che oggi è il cosiddetto appellarsi al pensiero unico che tutto vorrebbe omologato. Una persona come me che non ha mai preso posizioni particolarmente di sinistra, figura, non mi è mai importato nulla, ma nemmeno di destra, osservo il mondo e lo dico. Comunque non sono certo una persona accusabile di avere tre narici, come si diceva una volta. Oggi è diventato un pericoloso sovversivo, per alcuni un traditore, per altri un omologato al pensiero unico, semplicemente perché dico, ma mi ritengo civilizzato, quindi voglio riflettere su quello che c'è stato. Esiste, qual è il cerchio più labile secondo te? Quello più limaccioso perché è il più esterno, quello che dice, ma in fondo il pensiero unico, facciamoci gli antichi valori, ogni tanto qualcuno chiama e dice bisogna rifarsi ai valori. Ecco, quanto rifarsi ai valori, che è lecito, giusto, anzi anche ammirevole a certi punti di vista, in realtà nasconde in maniera vigliacca, limacciosa e molte volte passata fra gli adepti con una strizzatina d'occhio e un colpo di gomito, mai detta apertamente, in realtà una sorta di ampio consenso che non avrebbe difficoltà a tollerare quello che oggi consideriamo intollerabile fra me e te e fra le persone che ci ascoltano.
Ma certo, questa è la modalità della cosiddetta zona grigia, come la chiamo, no? Cioè quelli che tutto sommato sì, ma insomma il fascismo ha fatto anche cose buone, e c'è anche un fascismo buono, no? Lo dicevano anche dei militanti di Casa Pound, no? Portano i pacchi della spesa agli italiani in difficoltà, e quindi non sono fascisti brutti, sporchi e cattivi, ma sono buoni. Questa operazione, che è un'operazione, chiamiamola culturale, e comunque è un messaggio che tu veicoli e che poi si deposita, si sedimenta, rimane lì e poi diventa qualcos'altro.
L'esempio di Fanpage con i signori di Verona, che magari erano semplicemente delle bigotte dei beghini che andavano lì a rivendicare il principio della famiglia sacra tradizionale, che uno può anche piacere gli fatti loro, però alla fine se li leggevi le postille del Manifesto della Razza erano d'accordo.
È esattamente quello, ma possiamo fare anche molti altri esempi. Io nel mio ultimo libro, L'educazione di un fascista, scusa se inelegantemente lo cito, ma perché
figurati, sei qui per questo, per raccontare quello che hai letto, studiato e approfondito.
perfetto, ci serve per raccontare, per entrare nel ragionamento. Io nel mio libro racconto come rinasce un fascista nel terzo millennio, cioè le modalità, le regole di ingaggio, il tirocinio, no? la formazione, sia come dire dal punto di vista dei valori, quindi per me sono disvalori, ma insomma, e sia da un punto di vista anche fisico, c'è una preparazione fisica che nelle palestre, in molte palestre, circoli sportivi legati a gruppi, formazioni estrema destra.
Ma veniva negli anni 70 e queste cose l'ho viste come esperienza personale.
Certo.
Non c'è niente di nuovo, negli anni 70, cioè il neofascismo, a vedere i film di Bruce Lee, si esaltavano perché era una forma di esaltazione della virulenza virile dell'uomo che è combattente, non lo so, si infervoravano per Mishima perché era considerato un eroe, un martire, senza dimenticando il fatto che fosse anche omosessuale, quindi si aggiustavano come volevano l'eroe, capito?
E nel solco di Primo Carnera, che era l'eroe, l'italiano elevato, che permetteva al regime di Mussolini di propagandare tutta la sua potenza, no? Anche fisica, anche muscolare. Allora ritorna il culto della forza fisica, l'abbiamo vista a Colleferro, l'abbiamo vista in mille altri.
Esattamente, questo ho ricordato, il vituperio dei miei ex concittadini nasce proprio perché avevo detto che secondo me le persone di Colleferro, al di là della loro appartenenza, di quello che votassero, di quello che il fatto che avessero o no un'appartenenza politica, andavano definiti fascisti. Dice oggi, ma che c'entra il fascismo è un'altra cosa. No, oggi c'è uno slittamento del significato di una parola. Fascista significa l'ottuso che ancora non ha l'illuminazione della contemporaneità, che considera l'umanità come qualcosa da sondare, da condividere, facente parte della nostra necessaria esperienza di vita, ma qualcosa da combattere. Ci fermiamo ancora un istante.
Melog
800 24 00 24. Oggi diamo il nostro piccolo, modesto e probabilmente indifferente contributo alla giornata della memoria. Ringrazio Gianmarco Ferronato che mi segue da Milano, Fabrizio Intonti, Gloria Guerrera da Roma e in particolare Alessandro Chiappini che oggi compie gli anni. Ahimè, non so quanto possa essere per lui una coincidenza di compiere gli anni il giorno della memoria, però oggi è il suo compleanno, quindi a lui faccio gli auguri. Stavo parlando con Paolo Berizzi, che è in treno, giornalista di Repubblica, che ha scritto e ha fatto varie inchieste sul neofascismo, però abbiamo adesso al telefono Davide, un ascoltatore. Davide, buongiorno.
Buongiorno.
L'ascolto.
Scusate, sento il rimbombo. Sono molto contento che parliate di attualità, e non semplicemente sempre della questione ebrei e nazismo, perché penso che in Italia ci sia proprio un po' la rimozione della retorica degli italiani brava gente. Non si parla tanto di Auschwitz, ma non si parla di San Sabba, non si parla di quello che abbiamo fatto con le guerre coloniali, di quello che abbiamo fatto agli slavi. Io lavoro
oggi
nelle scuole.
Non relativizziamo, parliamo dell'Olocausto. Oggi è la giornata sulla memoria. Lei dice del contributo che gli italiani hanno dato allo sterminio degli ebrei, che l'hanno dato indubbiamente, perché al ghetto di Roma sono arrivati con dei camion, hanno portato via le persone, ma hanno portato via anche delle persone che abitavano da altre parti, qualcuno l'ha indicati, qualcuno ha telefonato, qualcuno era ben contento che portassero fuori casa il suo vicino, perché magari era invidioso o gli dava fastidio, aveva un'attività commerciale che oscurava la sua. E in questo gli italiani hanno dato il loro contributo, sono state fatte leggi razziali, persone da un giorno all'altro non sono più andate a scuola, persone hanno perso il lavoro, persone sono state additate in quanto ebrei, quando prima erano normalissimi cittadini, militari, soldati. Immaginiamo se un giorno dicessimo sterminiamo tutti i commercialisti, i ragionieri e gli avvocati. Improvvisamente persone normalissime
ebrei,
sarebbero prese e portate via.
In quanto slavi, in quanto rom... sempre il periodo è quello, non sto relativizzando nel senso allora
sì,
guardiamo
sì.
Cosa succede, cosa hanno fatto i russi, i gulag, no, è quello, cioè il nazismo, il fascismo. Quello che intendevo dire è che in Italia nel discorso si tende a parlare sempre dei tedeschi cattivi e gli italiani che vabbè sì, abbiamo fatto delle cose, ma i cattivoni erano loro.
Lei ha ragione, nel senso si dice sì, beh, le leggi razziali in fondo era una cosa fatta così, ma non è che avessero dato, quando poi mi sembra 8.500 persone ebree italiane sterminate, non è che erano proprio una cosa fatta così. Sento a questo punto Giulio Gallo. Giulio Gallo, buongiorno. Ah sì, prego, buongiorno. Dai, devi concludere, Davide. No, no, concluda.
No, appunto è quello, è che parlando con le persone per strada, confrontandosi con chiunque, la questione di quello che abbiamo fatto noi è proprio molto relativizzata, lasciata proprio da parte.
Beh, questo è comprensibile.
E da questo deriva, penso, anche sì, questo molto è comprensibile, quello di cui
come
prima
se,
voi.
Se noi fossimo stati tutt'al più, abbiamo occhieggiato quello che è accaduto, ma che c'entravamo noi, erano i tedeschi. No, abbiamo avuto la nostra bella parte, la nostra bella responsabilità. Non noi che stiamo parlando, ma buona parte dei nostri genitori, i nostri nonni, hanno avuto questa responsabilità. Inutile tacerlo. Dicevo, Giulio Gallo ci ha chiamato, che è un professore con cui abbiamo già parlato altre volte, c'è stato di aiuto in trasmissioni precedenti, e ci ha seguito proprio in temi come questi, e che si occupa anche lui di questi temi, è un ricercatore all'Università di Pisa e deve aggiungere qualcosa a quello che diciamo. Giulio Gallo, buongiorno. Forse proprio buongiorno. Il tema che la riguarda è la telefonata a quest'ultimo ascoltatore.
Sì, allora, facevo solamente una precisazione. Quello che oggi è la giornata della memoria, giusto? Però molto spesso, io faccio anche diversi incontri nelle scuole, soprattutto alle medie, non si inquadra che cosa sia la giornata della memoria. Cioè, si ricordano i 6 milioni di ebrei uccisi nei lager e tutto quello che è successo anche in Italia dopo l'8 settembre. Però molti non sanno perché sia stato scelto il 27 gennaio come data specifica, che è l'ingresso dell'esercito dell'Unione Sovietica ad Auschwitz.
Lo mette d'apertura, quando entrarono l'Armata Rossa a Auschwitz, e vide quello che quindi probabilmente molti già sapevano, ma nessuno aveva documentato subito di prima mano.
Esatto, perché tutta la propaganda che si faceva all'epoca nascondeva completamente questa realtà dei lager, perché la gente spariva, però non è che potevano i familiari o i conoscenti sapere dove andavano esattamente queste persone. Quindi questo è il primo punto, cioè ricordare...
Scusa Gallo, avendo visitato, mi ricordo, Mauthausen, io mi rendevo conto che fosse impossibile che quelle ridenti paesini austriaci su un bel fiume con delle belle trattorie non vedessero questo treno che arrivava, entrava e usciva di persone, non vedessero questi camini da cui appunto usciva fumo. Mi sembra un po' difficile che non si sapesse, ci sono anche prove testimoniali, pare lo sapesse persino il Papa che accadeva questo. Diciamo, era una voce che girava, ma finché uno non era interessato di persona sembrava accadere agli altri, non a noi, è qualcosa del genere.
Il primo punto da focalizzare è questo. Il secondo, che riguarda questo rigurgito, questo richiamo attuale a queste nuove ideologie fasciste, bisogna anche qui fare una puntualizzazione. Tra il fascismo nel ventennio, quello che è successo dopo l'8 settembre, quindi l'anno e mezzo di stragi nazifasciste in Italia a partire da Salerno fino a Sant'Anna di Stazzema, messo in atto dalla violenza nazista, dalla violenza fascista e dalla violenza nazifascista insieme, perché anche qua c'è molta, diciamo, c'è molta confusione. E anche oggi la narrazione che viene fatta a livello di propaganda su questi nuovi personaggi che lei ha citato prima, questi spot di questi giovani che esaltano, non è tanto quello il problema, non è il conflitto che bisogna affrontare, perché il fascismo è stata una forma di governo, è durata 20 anni e finisce. Questi nuovi spot che escono, queste figure solitarie, queste monadi che girano nel web inneggiando a Hitler, inneggiando a Mussolini, non sono un problema, non è quello il problema. Il problema è che sia possibile per queste persone avere un seguito. Cioè, la narrazione mediatica, soprattutto sui social, allora io le faccio una chiusa e poi chiudo. Io mi occupo in maniera specifica di mi occupo in maniera specifica di psicologia jihadista, no? Allora, la psicologia jihadista, sia nei processi di radicalizzazione che di deradicalizzazione, si basa sulla propaganda sbagliata dei dogmi dell'Islam. Quindi una certa categoria di integralismo islamico sbandata cerca di radicalizzare persone per portarle in una direzione. E tutto questo oggi avviene da oltre 25 anni sul web, no? Quindi io, capo di un'organizzazione terroristica internazionale, faccio vedere tranquillamente la mia faccia, il mio volto sul web, faccio proselitismo, inneggio alle grandi...
Allora Giorgallo, lo devo lasciare passato, perché il discorso sta prendendo una deriva che non è quella dell'argomento che stiamo parlando, però è interessante, ho capito qual è il percorso. Lei dice oggi il rischio e il pericolo che si radicalizzi nuovamente questa idea, che in fondo vediamo che galleggia l'umanità, passa anche attraverso delle forme nuove di propagazione e diffusione del pensiero. È un'altra puntata, è un altro approfondimento, è un'altra maniera per continuare a tenere presente che in realtà qualcosa di terribile è accaduto e potrebbe essere comunque sempre un evento che possa riaccadere, perché noi uomini siamo sempre rimasti gli stessi di quelli e il processo di civilizzazione è sempre un impegno quotidiano difficilissimo e faticosissimo. Alla prossima.